Sotto e sopra è una zona molto stretta, una linea sottile in cui è impossibile avanzare senza scontrarsi con quelli che arrivano dall'altra parte. L'unica cosa che si può fare è passare al di sopra o al di sotto della persona che cammina in direzione opposta. Ci sarebbe, se proprio vogliamo dirlo, anche una terza soluzione: volare. Ma non tutti riescono a farlo. Comunque, se siete riusciti a superare in un modo o in un altro questo complesso punto di passaggio, allora siete pronti a muovervi di qualche altro passo. E di fronte a voi si aprirà un incredibile paesaggio. Le grotte del Kentucky, nel cui fondo più nascosto si trova Etidorfa, sono così belle, alte e maestose che per descriverle non ci sono parole. Ma se siete arrivati fino qui, è segno che potreste vederle con i vostri occhi, costi quello che costi. Per percorrerle fino alla fine, infatti, bisogna seguire un fiume così angusto che non lo si può navigare. L'unica cosa che si può fare è affidarsi alla clemenza della corrente e nuotare. Se ce l'avete fatta, vi ritroverete in una caverna immensa da cui parte un sentiero dove la luce si fa via via meno intensa. Arrivati a un certo punto, da questo buio che sembra non avere fine, comincerà a farsi strada uno strano chiarore che fluttua nell'aria come una danza lieve, senza un punto fisso di irradiazione. Ad emanarlo sono le creature del mondo sotterraneo di Etidorfa, che possono vedere attraverso tutta la pelle del corpo. Oltre la caverna, per molti chilometri, si apre un abisso profondo da cui esce il forte calore di un ammasso di lava incandescente. Sull'altro lato, il sentiero scende fino ad uno specchio d'acqua attraversato da un ponte liscio e bianco. Ancora qualche metro e vi ritroverete in una sala dove ristagna un odore nauseabondo. È il luogo di ritrovo di alcuni esseri immondi che tenteranno di corrompervi in tutti i modi. Se riuscirete a resistere alle loro malevoli lusinghe, spariranno prima che riusciate a contare fino a 5. Quando vi ritroverete soli, senza rimpianti o inutili rumori, potrete iniziare il vostro viaggio verso il cerchio centrale, chiamato anche Centrum Terre, che si trova a molti chilometri dal livello del mare. Si tratta di un campo di forza invisibile che non ha uguale, perché è lì che si concentra tutta la gravità della Terra, che non deve mai diminuire, o l'intero pianeta potrebbe implodere e morire. Se decidete di andarlo a vedere, dovrete spiccare un grande salto dalla rupe che si trova nel punto più alto. Atterrerete, se così si può dire, con la leggerezza di una piuma, nel Centrum Terre, nella sua laguna. Per arrivare al palazzo della regina bisogna attraversare più di 100 laghi, alcuni piccoli, altri molto ampi, collegati gli uni agli altri da vertiginose cascate. Avvicinatevi alla prima e lasciatevi cadere senza pensare a niente, imparando a respirare con la mente. Si dice che questi laghi furono creati per delle ragioni fondamentali. Forniscono al popolo che vive da queste parti una finestra sul mondo, che possono osservare attraverso il suo riflesso. Ancorano i mari e gli oceani al centro della Terra, mantenendo integra la sua forza interna. costituiscono una riserva d'acqua preziosa e si spera eterna, e infine sono l'enigmatica espressione della volontà divina che fa brillare questo mondo di una luce purpurina. Gli abitanti del cerchio centrale nascono dalle perle e sono fatti in parte d'aria e in parte d'acqua. La loro funzione principale è quella di mantenere umida la terra. Vivono quanto basta, fino a 300 anni circa, e non possono essere uccisi né da altri esseri viventi, né da alcuna malattia. Quando il loro tempo è arrivato alla fine, si limitano a scomparire, dissolvendosi nella sabbia. Sono incapaci di peccato, non si nascondono dietro delle scuse e assomigliano vagamente a delle bellissime meduse. Con una voce così armoniosa e intensa che sembra fatta di niente e che resterà dentro di voi per sempre, vi indicheranno quale strada dovrete fare per arrivare alla dimora reale. Quando la vedrete, vi renderete conto che è esattamente come ve la siete immaginata, semplice, grande, luminosa. È fatta di un vetro fine, trasparente, e trabocca di tante piante diverse che non avete mai visto prima, da nessuna parte. Dalle finestre rotonde che si trovano sulle pareti, entrano ed escono in continuazione migliaia di pesci dai colori diversi. La regina del centro terra vi attenderà in piedi, coperta di un mantello leggero, tutto d'argento, con l'interno foderato di un blu turchino. Dopo avervi salutato con un leggero inchino, vi farà sedere al bordo di una piscina in cui vive una strana creatura che, con un sussurro, vi darà le risposte di cui avrete bisogno per uscire vivi dall'ultimo mondo che dovrete attraversare prima di tornare in superficie. Poi vi offrirà da mangiare e da bere, se volete. Potrete essere i suoi ospiti per alcune sere. Quando verrà il momento di continuare il vostro viaggio, verrete trasportati da delle sirene che si trovano ogni tanto lì, di passaggio, fino all'ingresso di un tunnel dove c'è un buio pesto. Porta l'impero sotterraneo di Banois è così scivoloso che per avanzare dovrete aggrapparvi a qualche gigantesco fungo. Non è lungo, ma quando arriverete alla fine avrete l'impressione che sia trascorso più di un mese. Gli abitanti di Banois sono piccoli, allampanati e intriganti. Cantano invece di parlare, ma è una cosa che non farete fatica ad imparare. Sebbene siano famosi per la loro socialità, i banoniani sono facilmente soggetti ad attacchi di gioia smodata o di cupa mestizia, e si dice che soffrano di una certa avarizia. Il loro passatempo preferito sono gli indovinelli, spesso espressi in versi. Gare di questo tipo si svolgono quotidianamente nei caffè di ogni piazza e durano a volte fino alle prime luci dell'alba. Gli indovinelli sono usati contro i rari turisti che si avventurano fin da queste parti e che vengono minacciati ad ogni piè sospinto di divenire il pasto, anche per una questione di risparmio, di qualche drago se non riescono a rispondere correttamente. Questo non capita mai, naturalmente, perché chi arriva fino al loro impero è già passato attraverso numerose prove e conosce le risposte giuste. Le loro reazioni nei confronti delle vostre vittorie saranno alquanto esagerate. C'è chi sbatterà la testa contro un muro, chi si impiccherà all'albero più bello e chi si accontenterà con più moderazione di massacrarsi un piede col piccone. Voi dovete solo mantenere una certa calma e tutto andrà benone. Dopo aver portato via i morti e i feriti su delle barelle improvvisate, vi daranno a pagamento da mangiare In genere il loro cibo è sgradevole e indigesto, un vecchio drago in umido, qualche pesce o qualche fungo lesso, mentre gli alberghi sono carissimi e piuttosto tristi, quindi non avrete alcuna voglia di fermarvi. Quando verrà il momento di andare via, dopo aver pagato profumatamente la vostra guida, prendete quella scala chiocciola, gocciolante, ripida, che attraversa in verticale numerose gole e uscite pure alla luce del sole. Arriverete, in pieno deserto, ai piedi della città cammellata, chiamata anche A, nel senso di stupefatta ammirazione. Si tratta di una città errante, dall'ignota destinazione. È montata su migliaia di cammelli disposti ai lati e in aperture praticate qua e là, in modo da assicurare al tutto una certa stabilità. Per poterla costruire è stato necessario superare molteplici problemi pratici e ancora oggi la sua deambulazione non è priva di qualche tensione. La partenza e la fermata, ad esempio, continuano ad avvenire con fastidiosi movimenti bruschi, sia indietro che in avanti. Inoltre bisogna provvedere abbastanza spesso al ricambio degli animali e a disfarsi di qualche ossesso. Fu fondata qualche secolo fa da un re molto famoso che, dopo un sogno luminoso, comprese che la vera purezza poteva essere raggiunta solo vivendo staccati da terra. Ed è da allora che l'intera tribù vaga incessantemente, senza che i suoi abitanti abbiano mai messo un piede più in basso dei rami contorti di qualche sparuto boschetto. Da lontano la città si scorge sul filo dell'orizzonte come una nube di polvere sabbiosa, allegra e rumorosa. Ma voi ve la vedrete passare a qualche metro di distanza e tutto quello che dovrete fare è chiedere un passaggio e montarci sopra. Trascorrerete insieme a quella strana e festaiola popolazione un tempo niente male e se racconterete loro delle vostre avventure nel mondo sotterraneo, vi riempiranno di domande interessanti e di un cibo decisamente succulento, mentre l'intera città procederà ad un ritmo ondulante e lento. Il posto più tranquillo di tutta la tendopoli ambulante è quello accanto alla tomba del re, che diede inizio all'intero viaggio e che è morto ormai da tempo. Ve lo dico perché, se non avrete problemi a viaggiare accanto alle sue spoglie, eviterete di soffrire di un mal di mare che a volte può essere molto forte. Naturalmente, in questo incessante pellegrinaggio sono previste numerose soste. La prima è quella di Zenobia, dove potreste trasferirvi se di viaggiare in questo modo non avrete più voglia. Zenobia sorge su altissime palafitti, vicino ad un'oasi davvero grande. Le sue case sono fatte di un bambù elastico e forte. Per collegarla alla città cammellata non faranno altro che abbassare un piccolo ponte. Quello che vedrete sarà un vero spettacolo per i vostri occhi. Un intrico di ballatoi, balconi, scagliapioli e marciapiedi pensili, sormontati da belvederi coperti da tettoie. E poi barili, carrucole, lenze, gru. Se chiederete ai suoi abitanti il perché di questa strana architettura, vi risponderanno che nessuno se lo ricorda più, ma che sono felici di vivere lassù. Quindi, accontentatevi di passeggiare come sospesi nel vento, stando ben attenti a non mettere un piede in fallo, su traverse e traversine senza mai staccare le mani dalle apposite maniglie. Se soffrite di vertigini, vi conviene non salire troppo in alto dove, tra macchie, case fatte a sacco e scale di corda, si stendono lunghissime terrazze con piscine, docce, bagni e alberghi sontuosi. Ma non vi preoccupate, motel e ristoranti economici e buoni li potrete trovare anche ai piani più bassi. Se poi siete curiosi di vedere dove la gente di queste parti se ne va quando muore, dovrete scendere ancora di qualche metro ed entrare nel loro incredibile cimitero. (Sussurra) Dovete sapere che gli abitanti di questa città hanno delle idee piuttosto originali rispetto all'aldilà e, convinti che il passaggio dalla vita alla morte non sia poi né così drammatico né brusco, hanno costruito una zenobia anche di sotto. I cadaveri dei loro cari, opportunamente essiccati, vengono trasportati in una grande caverna sotterranea, luminosa e per niente umida, e poi disposti in gesti diversi che ricordano la loro vita di prima. Infatti, eccoli lì, seduti attorno ad una tavola imbandita, oppure intenti a giocare a carte in qualche bisca clandestina. Alcuni stanno eseguendo qualche passo di danza, mentre altri spennano un'oca morta da tempo anch'essa, seguendo le istruzioni di una corpulenta ostessa. C'è un orologiaio insieme ai suoi orologi, un barbiere con saponi e pennelli, una contadinella che tutta allegra, almeno sembra, munge la mammella di una mucca imbalsamata. In questa necropoli alquanto strana, potresti rischiare di perdere la strada con tutte le cose che ci sono da vedere. Ma sarà quello che vi dirà la vostra guida improvvisata ad accendere la vostra curiosità, mal celata. Pare infatti che a un certo punto, dopo quei cadaveri che giocano a mosca cieca in gruppo, si arrivi ad un cancello arrugginito perché nessuno se ne vuole prendere cura, oltre il quale la differenza tra sotto e sopra significa più che altro sofferenza e paura. La città delle espiazioni, circondata da altissime mura, è divisa in città superiore e città inferiore, detta anche il deserto, dove vive chi è stato condannato in eterno. Se direte alle sentinelle che vi sbarreranno il passo che siete solo dei turisti di passaggio, vi guarderanno male, ma vi lasceranno entrare. Nella città inferiore non vi sarà difficile trovare alloggio in qualche albergo modesto e sporco, ma è bene che sappiate fin da adesso che nella città in cui state passeggiando, un po' adombrati e persi in un grigio immenso, vi giunge chi è civilmente morto. Ecco perché in un primo tempo il condannato viene rinchiuso in una stanza piccola e spoglia, che qui tutti chiamano tomba, mentre la sua vita precedente viene cancellata completamente. Dopo qualche mese gli verrà concesso il privilegio di cambiare abitazione, cosa che succederà molte altre volte, affinché il condannato abbia chiaro in mente che qui non possiede proprio niente. Che i suoi giorni saranno tutti monotoni, uguali, senza stabilità alcuna, per un tempo che solo i suoi accusatori possono sapere. È chiaro che il condannato dovrà lavorare duramente, siccome la sua vita vale molto poco. Gli verrà sistematicamente sottratto la maggior parte del denaro guadagnato. Per quanto riguarda la ragione di questa punizione, non verrà mai chiarita, per accrescere l'ansia e la frustrazione. Ma sono in molti ormai a sospettare che in realtà, almeno i più, non abbiano mai fatto niente di male, che magari, senza neppure sospettarlo, si siano limitati a dar fastidio a quelli che stanno in alto. Comunque sia, il condannato dovrà, oltre a tutto il resto, osservare rigorosamente la castità e il silenzio. La città è governata da un dittatore e la sua residenza pare un gigantesco cubo di granito con un vasto cortile interno e un giardino sul retro. Accanto c'è il tribunale, totalmente privo di finestre, con un unico ingresso, basso e stretto. Va da sé che dopo qualche giorno non ne potrete più di camminare in questo luogo deprimente e che non vedrete l'ora di riprendere il vostro viaggio. Del resto siete solo dei turisti e potrete farlo. Ma prima confidate a qualche prigioniero, probabilmente senza colpe, che esiste una strada sotterranea che porta a Zenobia e anche oltre. Ditelo con discrezione, a bassa voce. Poi ripartite per un'altra destinazione. potreste andare all'isola di Ohonoo e siccome ci arriverete da nord, la prima cosa che vedrete saranno le sue terrazze rocciose che sembrano dei gradini immensi che si innalzano verso il sole. Secondo la leggenda, sono effettivamente ciò che resta di una scala costruita dal Dio vivente poco dopo la creazione per unire la terra al cielo. Fatto questo e desideroso di guardare i risultati di tanto sforzo, il Dio vivente scese di sotto e, visto che tutto era andato per il verso storto, risalì la scala con un grande balzo, distruggendo tutti i gradini dietro di sé, tranne quei tre che state osservando adesso. Prima di andarvene da qualche altra parte, date un'occhiata all'antica statua di Kevi, dio del luogo, che ha 5 occhi, 10 mani e 6 gambe. Il mito vuole che cadde da queste parti da una nuvola dorata, provocando un tremendo terremoto che quasi distrusse l'isola di Ohonoo. Infine, recatevi in qualche modo ai Monti dell'Ignoranza, una catena montuosa abbastanza famosa, abitata da tantissime creature di ogni forma e dimensione, che vi indicheranno la via per la meta più agognata, il castello in aria, a cui si accede scalando una parete luccicante come il diamante. In cima siede il saggio locale, che aiuta i viaggiatori a trovare ciò che non sono venuti a cercare. Poi, se ve lo ricordate, riprendete pure a viaggiare, attraversando nuovamente il mare.